scopo di queste osservazioni che stiamo facendo? Assolutamente lo scopo non è quello di sminuire il valore della parola di Dio all'interno della vita delle comunità, anzi, riscoprire la dimensione umana della parola di Dio significa conferire di nuovo alla parola di Dio quel valore divino umano che è necessario per il processo dell'ispirazione. Non c'è verità di fede che non sia divino umana nella nostra fede. Tutto è basato sui due misteri fondamentali, il mistero dell'unità e della Trinità di Dio e le due nature del Cristo sono il fondamento di questa fede. Ora, negare la natura umana della parola di Dio significa togliere alla parola di Dio il suo valore ispirato. Vi sembrerà paradossale, ma è così. Negare l'umanità nella composizione del testo della parola di Dio significa dire che questa parola è solo divina e se è solo divina non è ad immagine di Cristo perché Gesù Cristo non è solo Dio, ma è vero Dio e vero uomo. Quindi riscoprire il senso umano e la fatica con la quale queste comunità ci hanno comunicato questa verità non lo hanno fatto con facilità. Non è stato un passaggio indolore, non è stata una cosa automatica, è stato un passaggio che è costato tanto a quelle prime comunità credenti. La fede che ci è stata annunciata è passata per il sangue e per la vita delle comunità credenti. È per questo che ci dobbiamo relazionare alla parola con quel senso che la parola ha sempre avuto nella vita della Chiesa, cioè assoluta centralità. La parola di Dio è la fonte, è il centro della vita della Chiesa. Perché questo è così? Perché la parola di Dio ci è stata trasmessa, lo dobbiamo anche a coloro che ce l'hanno trasmessa. Cioè, ci è stata trasmessa con il sangue e la sofferenza di quelle comunità credenti, con la loro riflessione che non è stata una riflessione semplice. Guardate che il primo passaggio complicato per le comunità credenti è questo, ed è quello più complicato tra tutti. Gesù Cristo è morto e risorto, ci crediamo, ma noi risorgeremo. Questo non è un passaggio scontato, perché quando cominciano le persecuzioni e i cristiani cominciano a morire e muoiono e non risorgono, non crediate che non se la siano posta la domanda. Per noi oggi sembra chiaro, risorgeremo alla fine dei tempi, no? Perché ormai abbiamo un'escatologia già bella confezionata e consegnata, dobbiamo solo ripetere quello che ci è stato dato. Ma per le prime comunità tutti questi passaggi sono molto dolorosi. È difficile credere in Gesù Cristo quando tu credi che risorgerai, ma non vedi risorgere nessuno di quelli a te cari che sono morti per dare testimonianza al Vangelo di Gesù Cristo. E immaginate le prime comunità che vanno con le sedioline davanti ai sepolcri dei loro cari e si siedono là 3 giorni aspettando di vedere che risorgano. Non è del tutto surreale questa prospettiva. Cioè, aspettare la risurrezione dei morti per quelle comunità non è tanto scontato che verrà un giorno. Loro se l'aspettano da lì, da un momento all'altro, soprattutto perché stanno passando attraverso la persecuzione. Oggi noi abbiamo un Vangelo di comodo. Il Vangelo per quelle comunità non è un Vangelo comodo, non è comodo per niente. Perché annunciarlo, trasmetterlo, passarlo ai propri figli sono tutti passaggi rischiosi che compromettono non tanto la tua vita, ma la vita di coloro ai quali vai a annunciare il Vangelo. Tu ti stai assumendo una responsabilità. Se io in contesto di persecuzione vengo da te e ti dico guarda che questo Vangelo è la salvezza, quando ti sto annunciando il Vangelo mi sto anche assumendo la responsabilità sulla tua vita, perché so che se tu accogli il Vangelo tu morirai probabilmente. Perché? Perché siamo in persecuzione. Se diventi cristiano durante la persecuzione, una delle possibilità è che tu muoia. Ora, fin quando la responsabilità è su di me, siamo d'accordo, è la mia libertà. Ma quando poi la responsabilità passa ad altri, andare ad annunciare il Vangelo ad altri, sapendo che questi per quel Vangelo che io annuncio potrebbero morire, diventa un passaggio non facile per le prime comunità credenti. Non è facile, Non guardate a quel passaggio come a un passaggio automatico. Il Vangelo ci è stato consegnato dalle comunità apostoliche. Quando diciamo consegnato dalle comunità apostoliche, pensiamo a Pietro che va dal rilegatore col Vangelo di Marco che gliel'ha consegnato e dice: me lo fai con la copertina lucida di pelle, mi piace molto, e mettici qualche ghirigoro di d'oro fuori, perché mi piace di più la rilegatura così. Non, quando pensiamo alla consegna, noi pensiamo ad un processo meccanico che dice: tiè, qua sta il Vangelo. No, non è così. C'è tutta la passione di quelle comunità, tutta la sofferenza di quelle comunità, tutta la loro gioia dell'aver accolto quel Vangelo, trasmessa nel testo. Ed è per questo che noi non siamo attaccati maniacalmente alla letteralità del testo. Il testo è un testo da interpretare. Ed è da interpretare con la Chiesa. Quella è la verità. La verità di fondo è questa. Cioè non se ne può uscire, c'è poco da fare, fratelli, sorelle, c'è poco da fare. Ci vuole una comunità per interpretare il testo. Noi interpretiamo la parola di Dio con la Chiesa perché la parola di Dio è stata scritta da una Chiesa, cioè da una comunità. Quindi se io non ho una comunità, non posso interpretare la parola di Dio. Perché è una comunità che ha scritto la parola di Dio, è così. Magistero della Chiesa, queste parole che a noi sembrano altisonanti, altro non sono che il riflesso di questa verità. Un Vangelo scritto da una Chiesa deve essere letto da una Chiesa. Non è il prodotto di un singolo autore che si è messo lì a scritto, ma è il frutto di un'esperienza di fede di un'intera comunità. Quindi il Vangelo non è mio e nostro, è mio e nostro al massimo, ma non la mia lettura. Leggo il Vangelo con la tradizione dei padri, con la Chiesa, con la tradizione della Chiesa. Perché lo faccio? Non c'è un'ubbidienza passiva, tu devi fare così perché così ti è stato detto. È una necessità interpretare la parola di Dio con la Chiesa, perché l'ha scritta una Chiesa, non l'ha scritto un singolo individuo. È il lavoro di una comunità e quindi deve essere letto da una comunità. Perché c'è tutta la vita di una comunità credente, della comunità di Marco, di Matteo, di Luca e di Giovanni, le nostre protocomunità, i nostri fratelli. Non fratelli, di chi sono fratelli queste comunità? I nostri fratelli. I nostri fratelli ci mandano la loro, non ci mandano soltanto dei fatti, ma anche la loro esperienza. Dicono: perché guardate, sappiamo bene che non sono solo i fatti che vi interessano, a voi quello che interessa è come abbiamo tradotto questi fatti in esperienza nella nostra vita di comunità. Ed è vero che è così. A noi, al di là del fatto che è importante perché è fondante, a noi interessa pure la loro esperienza di vita credente. Interessa sapere come loro si relazionano ad alcune dinamiche. Allora, veniamo al momento della... Quindi vedete, Giovanni pone l'accento appunto sulla responsabilità dei giudei, perché quella comunità sta passando attraverso la sofferenza dell'espulsione dalle comunità giudaiche. Una cosa che non è facile, perché vorrei vedere noi a dover tagliare con tutto quello che precedentemente per noi era fondante. Vorrei vedere noi. Cioè, tagliare col giudaismo non significava solo tagliare con una cultura, significava tagliare con tutti i tuoi parenti, con tutti i tuoi amici, con tutto quello in cui avevi creduto fino al momento prima. Quindi era un passaggio epocale nella vita di queste comunità. Noi avremmo più difficoltà a fare questi passaggi rispetto alle comunità apostoliche. Un po' più complicato. Allora, nel Vangelo di Luca, pagina 543, notate qualcosa che non c'è negli altri Vangeli sinottici. Vi mette un titoletto e c'è una linea nera molto marcata accanto, a sinistra. Gesù davanti ad Erode. Allora, il processo davanti ad Erode non si trova negli altri Vangeli, né nei sinottici e nemmeno in Giovanni. C'è una tradizione lucana specifica, evidentemente, rispetto al processo fatto da Erode. Come vi ho detto prima, la comunità di Luca, che è una comunità di matrice pagana, conosce meglio le dinamiche giuridiche che ordinano i processi dei pagani. E quindi la comunità lucana si pone più domande rispetto all'articolazione del processo fatto a Gesù. La comunità di Luca sa bene che il procuratore della zona non avrebbe condannato Gesù Cristo senza il consulto dell'autorità, seppure fittizia, del sovrano locale, perché questa era la prassi. Questa era la prassi, cioè che ci fosse un doppio processo. Perché? Per le questioni di ordine religioso, Pilato ha già detto: io non trovo niente in questo uomo, non nessuna condanna, non è che non trova nessuna colpa Pilato, attenzione, Pilato non trova nessuna colpa di ordine civile, quindi, perché Pilato lo può condannare solo da una prospettiva civile, cioè quest'uomo deve aver fatto qualcosa contro lo Stato. E quindi dopo sarà portata avanti, già nel processo, l'idea che Gesù non facesse pagare le tasse. Questo era il problema. Hanno toccato il punto nevralgico, no? Gesù dice che non devono tirare fuori i soldi per pagare le tasse. E lì già, ovviamente, la questione soldi, tasse, già comincia, l'orecchio comincia un po' a solleticare. Pilato, proprio perché non ritiene che la condanna di Cristo sia una condanna di ordine politico ma religioso, lo rimanda all'autorità religiosa. Il sovrano non ha più autorità politica perché Roma ha occupato il territorio, quindi gli ebrei non possono mettere a morte nessuno, viene detto già prima anche nel testo di Giovanni che abbiamo letto. Perché non li possono mettere a morte? Perché è Roma che comanda. Guardate che i romani su questa cosa ci tenevano tanto. Ogni territorio occupato manteneva una certa autonomia, ma non si potevano fare processi sommari in tutte le province dell'impero. Perché per la condanna a morte bisognava passare attraverso Roma, sempre. Quindi gli ebrei dicono: noi non lo possiamo condannare. Erode manda Gesù da Pilato perché vuole accertarsi che, Pilato manda Gesù da Erode perché nel Vangelo di Luca deve accertarsi che la condanna religiosa possa realmente sussistere. E questo lo può dire Erode, quindi dice è un problema suo, non perché Gesù è giudeo, perché da un punto di vista di appartenenza etnica, perché Erode non ha nessuna autorità neanche sugli ebrei stessi da un punto di vista civile, solo per vedere se Erode potesse condannarlo da un punto di vista religioso. Anche qui Erode non si assume la responsabilità della morte di Cristo, perché Erode rimanda Gesù a Pilato. Voi dovete sapere che Erode non è ebreo, il re Erode non è ebreo, e questa è stata una delle più grandi contestazioni contro la dinastia degli Erodi. Gli Erodi sono degli abusivi, perché sono di dinastia greca, sono sangue misto, non sono riconosciuti sovrani di diritto, perché discendono da una dinastia, gli Asmonei, imposta dai Maccabei come dinastia non puramente sacerdotale, non puramente davidica. Erode non è figlio di Davide, e lui lo sa. La dinastia di Erode, quando i Maccabei prendono il comando del Tempio, no? Ci fu quella rivolta nel secondo secolo, eccetera, perché i greci avevano costruito un altare al dio Zeus all'interno del Tempio. Quando questo gruppo di rivoluzionari, che si chiamavano Maccabei, prendono il Tempio di Gerusalemme, dopo la conquista del Tempio, tolgono le autorità che c'erano prima nel Tempio e ne mettono di loro. Il sommo sacerdote non è più della famiglia di Aronne, perché è stata rotta completamente la sequenza, la dinastia, e il sovrano non è più figlio di Davide. Per questo la condanna di Gesù Cristo è una condanna che solletica anche Erode, perché i giudei si rivolgono, il popolo si rivolge a Gesù Cristo chiamandolo figlio di Davide. Questo titolo era pericolosissimo. Perché era pericoloso? Perché questo è un titolo politico. Per dire tu hai il diritto, Erode no, perché Erode non è figlio di Davide. Quindi evidentemente si riconosce a Gesù Cristo un'autorità di tipo politico, e quello è il passaggio fondamentale, che porterà Gesù alla condanna a morte, e lì si dice Pilato ed Erode si trovarono d'accordo in quell'occasione, lo dice il Vangelo. Perché si trovarono d'accordo? Tutti e due erano d'accordo sul fatto, alla fine, che un cavillo politico lo si potesse trovare per la condanna di Gesù Cristo. Perché chi pronuncia la condanna di Cristo è Pilato. È l'unico che ha autorità per far mettere a morte Cristo. Ora, l'immagine è che Pilato lo consegna a loro, cioè c'è tutto un passaggio di mano. Ma se l'autorità romana non avesse dato il via libera all'uccisione di Gesù Cristo non poteva essere ucciso. C'è poco da fare, è così. Quindi se proprio vogliamo trovare una responsabilità pratica, e l'evangelista Luca lo sa, colui che ha messo la firma, per intenderci, sul decreto di morte di Cristo è il responsabile effettivo della morte di Gesù Cristo. Che è una posizione scomoda rispetto al testo. Cioè ci sono dei modi per, poi sapete che poi su Pilato nascerà tutta una tradizione dopo sulla conversione di Pilato, no? Nei Vangeli apocrifi Pilato si convertirà e aderirà al cristianesimo come tradizione apocrifa, perché c'è un tentativo di riabilitazione. Vi ricordate il film La Tunica? La Tunica è esattamente la trasposizione cinematografica di alcuni racconti presi dai Vangeli apocrifi. Però, per quanto i Vangeli apocrifi non siano normativi, ci suggeriscono che le comunità cristiane tentassero in qualche modo di riabilitare la figura di Pilato. Il motivo di questa riabilitazione, una possibilità potrebbe essere anche il fatto, la paura, di urtare la suscettibilità romana da questo punto di vista. Cioè mettersi contro Roma accusando Pilato di essere deicida in senso proprio è un passaggio un poco complicato per le comunità iniziali. Quindi c'è una dimensione legata anche a dei problemi di ordine politico. Però Pilato è colui che sentenzia la condanna a morte di Gesù Cristo, è l'unico che ha autorità e potere per poter fare questa cosa. È chiaro quindi che Luca conosce meglio la comunità lucana, i passaggi del processo, ed è per questo che in Luca troviamo anche la presentazione ad Erode, il quale, anche lui però, come pagano, perché Erode non è proprio un ebreo, più o meno se ne lava le mani di Cristo. Più o meno anche Erode si deresponsabilizza. Restano alla fine del Vangelo gli unici responsabili veri, se leggiamo poi il Vangelo da un punto di vista letterario, sono questi sommi sacerdoti e tutta la loro cricca. Gli altri personaggi vengono più o meno deresponsabilizzati, si giustificano un poco qui e lì, i sommi sacerdoti no, devono morire, sono cattivi. Perché questo? Perché le comunità cristiane stanno affrontando la persecuzione all'interno, tutte, la comunità di Giovanni più degli altri. I problemi delle comunità che scrivono i Vangeli sono proprio questi sommi sacerdoti, che sono quelli che gli pongono più opposizione. I cristiani saranno dichiarati eretici, no, dalle comunità ebraiche, che per i cristiani non è un piacere. Dice, ah che bello, gli ebrei ci hanno dichiarato eretici, tanto a noi che ce li importa, siamo cristiani. Dovranno maturare questa consapevolezza, che la divisione fa sempre male, eh? Non è mai un passaggio indolore la divisione. La divisione lascia sempre profonde ferite all'interno della comunità. Allora, Veniamo al momento della, come vedete, l'episodio della corona di spine è un episodio sinottico ed anche giovanneo, che sembra un passaggio forse secondario rispetto alla nostra prospettiva, ma semplicemente letterario, eccetera. In realtà le comunità attribuiscono a questo evento, alla coronazione del Cristo già nella fase iniziale e alla sua investitura col mantello, un significato fondamentale. Vedete, non è Cristo che viene messo in ridicolo da coloro che lo stanno vestendo da re e gli stanno mettendo un mantello addosso. In realtà questo racconto mette in ridicolo i poteri degli uomini. Cioè, la ridicolizzazione è all'inverso. Cristo coronato di spine mette in ridicolo, si fa beffa delle dignità e delle dinastie umane. È il processo inverso. Colui che è veramente re agli occhi degli uomini viene beffeggiato e diviene un buffone, proprio perché tutto il processo del Vangelo, già dall'inizio di tutti e quattro i Vangeli, è dimostrare che l'ottica dell'uomo e la via con cui l'uomo ragiona è esattamente l'opposto del modo che Dio ha di vedere il mondo, quando l'uomo non ragiona con Dio. La vera regalità del Cristo viene messa viene presa come una burla da parte di questi uomini, perché l'uomo riconosce delle dignità che non hanno dignità. La vera dignità è quella di colui che dà la vita, ed è lui che è re. La regalità del Cristo non è un attributo di signorilità, di signoria in senso dignitario. La regalità del Cristo sta nel fatto che lui dà la vita, ed è per questo che diventa testimone credibile. Gesù Cristo dice: amatevi gli uni gli altri e date la vita, e dà la vita, quindi è re. Non regalità secondo le dignità degli uomini, anche perché il termine re non è proprio un termine positivo all'interno della scrittura. La regalità non è vista bene nella Bibbia in generale, già dall'Antico Testamento. Ma la regalità, quella del Cristo, non corrisponde. La regalità, quella del Cristo, non corrisponde alla regalità degli uomini. La sua autorità, la sua exousia, la sua autorità non dipende dal fatto che lui comanda, ma dal fatto che lui dà la vita, dice: amatevi gli uni gli altri dando la vita gli uni per gli altri, e lui dà la vita, è quello che gli dà autorità. Testimone credibile perché ha dato la vita. Non titoli di merito, non esiste l'idea del merito perché Gesù è re. No, le comunità fanno esperienza della regalità del Cristo, ma a partire da un'esperienza concreta, perché Cristo muore, dà la vita, sta con il suo popolo. No, non sono io. Veniamo alla crocifissione, perché qui ci sono dei passaggi interessanti. La trovate a pagina 547. Racconto di Marco. Va bene, partiamo dal racconto di Marco. E lo conducono fuori per crocifiggerlo, e costringono uno che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, il padre di Alessandro e Rufo, a prendere la croce di lui, e lo portarono al luogo del Golgota, che tradotto significa luogo del cranio, e gli davano vino preparato con mirra. Ma egli non ne prese. E lo crocifiggono e si spartiscono le sue vesti, gettando la sorte su di esse, ciò che ognuno avrebbe preso. Era allora terza e lo crocifissero, e con lui crocifiggono due briganti, uno a destra e uno alla sua sinistra, ed era l'iscrizione del motivo della sua condanna scritta così: il re dei Giudei. E i passanti lo bestemmiavano, scuotendo le loro teste e dicendo: Ehi tu che distruggi il santuario e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Ugualmente anche i gran sacerdoti, schernendolo tra loro con gli scribi, dicevano: ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda adesso dalla croce, perché vediamo e crediamo. Anche quelli che erano crocifissi con lui, sulla pagina successiva, lo insultavano. Vediamo Matteo, pagina 547 sempre, capitolo 27 di Matteo. E lo condussero via per crocifiggerlo. Ora, mentre uscivano, trovarono un uomo di Cirene di nome Simone. Costrinsero costui a prendere la croce di lui. Prima cosa che notate qua, qual è la differenza tra l'annotazione di Marco? Andiamo a vedere anche quella di Luca su Simone di Cirene. In Giovanni non c'è Simone di Cirene. E quando lo condussero via, avendo preso un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, gli imposero da portare dietro a Gesù, gli imposero la croce da portare dietro a Gesù. E quando arrivarono al luogo chiamato Cranio, la crocifissero lui. Innanzitutto è un po' più breve, no? Il resoconto lucano. Però guardate la differenza. In Marco si dice: Simone di Cirene che veniva dalla campagna, il padre di Alessandro e Rufo. Il padre di Alessandro e Rufo. Qual è la sensazione? Che la comunità che ascolta conosce. È come se io vi dicessi: ma come Simone, il padre di Alessandro e Rufo? Nella comunità matteana non è già è passato questa cosa. Cioè, la comunità di Matteo prende evidentemente il racconto da Marco, ma non ha l'esperienza di Marco. Simone di Cirene è un membro della comunità di Marco. Questa è l'unica possibilità. Che Simone di Cirene sia un testimone che la comunità di Marco conosce, di cui ha esperienza. Perché che senso ha? Le persone prima di tutto non vengono indicate come padri di. Le persone al massimo vengono indicate come figli di, quando si vuole dare un'indicazione generica. Ma o Simone è ancora vivo o nella comunità di Marco ci sono Alessandro e Rufo, i quali raccontano: nostro padre aiutò il Signore a portare la croce sul Golgota. E vedete come cambia la prospettiva della lettura del Vangelo? Cioè, sapere che Alessandro e Rufo ci sono vicini mi rende il Vangelo più prossimo ancora, non me lo allontana. Già nella comunità di Luca un certo Simone di Cirene. Perché un certo? È perché la comunità di Luca si limita a trasmettere un racconto da evidentemente preso da Marco. Giovanni lo omette completamente. Perché Giovanni lo omette? Perché questa esperienza non appartiene alla comunità giovannea. La comunità giovannea non ha idea neanche di chi sia più Simone di Cirene. Legge nei Vangeli precedenti evidentemente di questo Simone di Cirene, ma non avendone diretta esperienza passa ad altri aspetti, perché la comunità di Giovanni deve sottolineare altri aspetti per la sua comunità. O meglio, l'esperienza di fede che fa la comunità giovannea è un'esperienza di fede diversa. Il Cristo è lo stesso. L'annuncio è il medesimo, ma l'esperienza che ciascuno di noi fa del Cristo è un'esperienza che si declina in maniera completamente diversa, perché noi siamo unici. Però nella nostra unicità condividiamo la fonte comune di questa esperienza, Cristo, perciò ci diciamo cristiani. Ciascuno di noi fa la sua esperienza del Cristo, ma la fonte è una, la salvezza è una, è Cristo. E ci facciamo chiesa nel momento in cui ciascuno di noi condivide la sua esperienza e la modula con l'esperienza dell'altro, in una forma di dialogo. Quando cerchiamo di metterci in dialogo, siamo chiesa quando io dico: questa è la mia esperienza, tu mi dici la tua esperienza. Quando mettiamo insieme la nostra esperienza, la moduliamo, perché tu sei mio fratello, non sei un estraneo, la moduliamo questa esperienza, e nel modulare questa esperienza nasce la fede della Chiesa. La fede della Chiesa contro l'eresia. L'eresia è la scelta del singolo. L'esperienza della Chiesa è quando una comunità si confronta. L'eresia è monolatrica e monarchica, scusatemi, l'eresia è monarchica, la Chiesa è democratica, perché l'esperienza va confrontata. Sempre, sempre un'esperienza va confrontata, altrimenti non è esperienza ecclesiale, esperienza mia personale. Diventa ecclesiale quando l'esperienza si mette in dialogo. Noi parliamo tanto di dialogo, ma poi non diventa una componente essenziale. Dobbiamo essere dialogici, dialogo con tutti, mettere in comune queste esperienze. Allora, quindi dicevamo, e arrivati a un luogo detto Golgota, sto leggendo Matteo 27:33, e arrivati a un luogo detto Golgota, che è detto luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ed egli, gustatolo, non ne volle bere. Il vino era mescolato con la mirra. Qui il vino viene detto mescolato con fiele, e il rimando lo trovate tra parentesi al Salmo 69. Quindi la comunità di Matteo legge questo passaggio già in chiave cosiddetta tipologica, cioè già rilegge alla luce del bere di Cristo un passaggio dell'Antico Testamento. Però qua Gesù dice, attenzione, gli davano vino preparato con mirra, ma egli non ne prese. Matteo specifica gustatolo, cioè che l'ha assaggiato, ma non ne ha voluto perché era mescolato con fiele. Ora, quando l'ebbero crocifisso, si spartirono le sue vesti gettando la sorte, e ci troviamo. E sedutisi gli facevano lì la guardia. Questa specificazione in Marco non c'era. In Matteo l'abbiamo vista quando abbiamo letto i racconti di resurrezione, se ricordate. Per Matteo è ossessiva la presenza di testimoni esterni alla vicenda. Per Matteo è importantissimo che ci siano sempre dei testimoni esterni, estranei, che i testimoni non siano solo membri della sua comunità, perché Matteo, la comunità di Matteo che è giudaica, deve avere a che fare continuamente con i giudei che evidentemente su questo punto mettono in crisi, dicono: ma sì, ma voi siete i suoi discepoli, siete voi che dite questo. Per Matteo invece è fondamentale dire che ci sono sempre dei testimoni esterni. Vi faccio notare che nel Vangelo di Luca il bere e lo spartire delle vesti non ci sono. La spartizione delle vesti non c'è più, non c'è nemmeno in Giovanni il rifiuto di questo bere e della spartizione delle vesti. Perché questo passaggio viene omesso nei Vangeli successivi? Innanzitutto perché la spartizione delle vesti e il bere del Cristo, alla luce di quello che ci dice Matteo, hanno un nesso forte con l'Antico Testamento. Per una comunità giudaica questo nesso è fondamentale, per una comunità pagana e poi successivamente per la comunità giovannea questo nesso è meno immediato. Perché è meno immediato? Per la comunità di Giovanni sono stati cacciati dalle sinagoghe, non hanno più quel contatto diretto con la parola di Dio. La comunità di Marco e Matteo hanno più un contatto con la parola di Dio dell'Antico Testamento. Quindi le citazioni dirette in Giovanni saranno meno degli altri Vangeli. Citazioni allusive nel Vangelo di Giovanni ce ne sono una caterva. Cioè il Vangelo di Giovanni cita allusivamente l'Antico Testamento più di ogni altro Vangelo, ma le citazioni dirette in Giovanni sono di meno. Perché in Giovanni sono di meno? Perché non hanno accesso alla parola di Dio. Matteo e Marco citano direttamente, Giovanni meno, già Luca meno ancora. Perché non hanno accesso alla parola di Dio? Perché il mito dei cristiani con l'Antico Testamento in mano, quindi come cristiani che camminano con un Antico Testamento a portata di mano, non è esattamente così. Non è esattamente così. L'accesso alla parola di Dio, prima di tutto, la parola di Dio è sacra, quindi non si legge a casa. Quindi non esisteva che gli ebrei tenessero a casa un rotolo della Torah. Il rabbino non lo può toccare con le mani, com'è possibile che questi lo tenessero in casa? Dove? Sotto al non so, all'angolo cottura, accanto al camino, dove si teneva un rotolo della Torah? Mica la Bibbia si teneva in mano. E questa cosa, vi dico la verità, è così per molti secoli. Cioè il fatto che non ci fosse contatto diretto con la parola di Dio, perché la parola di Dio è sacra e non si tocca, questa idea andrà avanti, questa verità andrà avanti per molti secoli. Quindi non immaginate le prime comunità cristiane con la Bibbia così. Ritorniamo alle origini, di nuovo alla parola di Dio sotto al braccio. Non esiste niente di tutto questo. A parte che un rotolo della legge sarebbe stato pesantuccio da portare, quello pesa più o meno, dovrebbero essere all'incirca una trentina di metri. Quindi dice, come trolley, cioè se lo portano dietro diventa complicato. Quindi partiamo da questo presupposto, immaginatevi la comunità di Marco e le comunità di Matteo sedute nelle sinagoghe, ascoltare la parola di Dio e dire, ecco, spogliarono Gesù delle vesti. Quando viene letto il Salmo in sinagoga, loro credono in Gesù, già hanno avuto l'annuncio orale, gli è stata raccontata tutta la passione, e forse hanno già dei rotoli in mano con qualche piccolo testo sulla vita di Cristo, già qualche fonte scritta. Ma mentre sono seduti in sinagoghe, uno dall'altro una gomitata, e dice, senti, spogliarono delle vesti, sta citando il Salmo, come spogliarono Gesù dalle vesti, andiamo in comunità, andiamolo a dire ai fratelli. Nel Salmo 69 c'è scritto, e i fratelli, scrivi, metti per iscritto, che è questa l'esperienza che noi abbiamo fatto, che noi leggiamo la parola di Dio alla luce della vita di Cristo. Scrivi, non perdere, è un bene prezioso, non lo puoi perdere. Ispirazione come processo divino-umano, non solo divino. Riuscite a farvelo un attimo in mente la scena, no? Di questi che partecipano alla lettura della parola di Dio nelle sinagoghe, ma nel cuore già portano Cristo, e quando sentono quella parola già la interpretano alla luce della vita di Cristo e dicono, scrivi che arrivano le generazioni future, è un bene troppo prezioso, non si può perdere questa cosa. Per le comunità di Luca e di Giovanni questo passaggio è meno evidente. Perché? Perché Luca è di matrice pagana e Giovanni non ha più accesso alla sinagoga. E quindi la parola di Dio diventa meno accessibile. Citata allusivamente ma non direttamente. In Giovanni le citazioni dirette, verificate. Le citazioni dirette, cioè significa le citazioni proprio con le virgolettate, in Giovanni sono pochissime. Sono pochissime. Allusive tutte. Cioè il Vangelo di Giovanni è tutta un'allusione all'Antico Testamento, ma citazione diretta no. Perché non c'hanno più la parola di Dio a portata di mano. Bellissimo pensare al racconto di passione scritto così. Non bellissimo nel senso sentimentale. Bellissimo perché noi siamo comunità credenti che fanno proprio questa esperienza. La facciamo quotidianamente quando andiamo a visitare un ammalato e lo vediamo nel letto della sua sofferenza. E nel visitarlo rileggiamo nel nostro cuore tutta la passione del Cristo. E nel nostro cuore rileggiamo un messaggio di speranza legando alla risurrezione e la morte di coloro che assistiamo. Lo facciamo tutti i giorni questo passaggio. Tutta la nostra vita è un Vangelo. Quando vi ha relazionato alla sofferenza, noi che abbiamo incontrato il Cristo, no? Noi che abbiamo fatto un'esperienza di fede con Cristo, quando vediamo la sofferenza del fratello, non ci viene in cuore, non ci... l'esperienza dei discepoli di Emmaus, no? Che dicono, ma non ci diceva niente. E quando noi vediamo la sofferenza dell'altro, non stiamo già dicendo, guarda qua, il nostro Signore ci ha parlato di questo e ci ha dato però un messaggio di speranza. Ci ha detto, non conoscerete la morte, perché risorgerete. È chiaro che questo è il processo formativo del Vangelo. Altrimenti il Vangelo diventa soltanto un monumento. Allora, quindi è chiaro perché lo troviamo in Matteo e Marco, ma non lo troviamo in Luca e in Giovanni. Una ragione c'è, una ragione c'è. Non dovete guardare solo come una ragione, vabbè, è capitato così. No, non è capitato così, non è che è capitato. Ci sono delle ragioni umane, perché la scrittura è divino-umana. Allora vengono crocifissi con lui due briganti, uno a destra e uno a sinistra, e misero sopra la testa di lui il motivo scritto della sua condanna: questi è Gesù, il re dei giudei. Ora i passanti lo bestemmiavano, scuotendo le loro teste e dicendo: tu che distruggi il santuario e in 3 giorni lo riedifichi. E ci troviamo: salva te stesso se sei il figlio di Dio. Qui non ci troviamo. Questo titolo nel Vangelo di Marco non viene attribuito a Cristo sulla croce, ma viene attribuito dal Vangelo di Matteo, perché la espressione figlio di Dio nella comunità matteana significa qualcosa di specifico, che è un'espressione che invece nella comunità di Marco può essere più complessa da comprendere in questo contesto. Tutto quello che sto leggendo adesso non c'è in Luca. Che cosa? No, ci sono ancora, c'è il riferimento all'ora terza anche un po' più avanti, no? Negli altri Vangeli. Però sì, i riferimenti temporali, cronologici, sono diversi anche negli altri Vangeli. Allora, scendi dalla croce. Ugualmente anche i gran sacerdoti, schernendolo con gli scribi e gli anziani, dicevano: ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. È re di Israele, scenda adesso dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, pagina successiva, citazione diretta. Perché in Matteo trovo la citazione diretta? Perché è una comunità giudaica, diretto contatto con la parola di Dio. Lo liberi adesso se gli vuole bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Ora, nello stesso modo, anche i briganti che erano crocifissi con lui lo insultavano, e poi vedremo più avanti, c'è tutta quanta la questione del buon ladrone, eccetera, eccetera, che viene più avanti negli altri Vangeli. In Luca c'è il riferimento ai due malfattori ed anche il racconto e poi la derisione, ma è tutto molto più breve, tutto molto più breve. Non ci sono citazioni dirette. C'è il riferimento al Salmo 22, ma c'è solo una parola del Salmo 22. C'è solo una parola del Salmo 22. Quindi là il riferimento è allusivo, evidentemente, più che testuale. Nel Vangelo di Giovanni qua la questione si complica, nel senso che è un po' più lungo Giovanni. Presero dunque con sé Gesù ed egli, portando da se stesso la croce, e viene escluso Simone di Cirene da questa vicenda, uscì verso il luogo detto del cranio. Perché Simone di Cirene da se stesso portando la croce? Perché non si diffondesse il rischio o l'idea che qualcuno avesse compartecipato del sacrificio del Cristo, ma che Cristo si è sacrificato lui per tutti e completamente. Quindi l'intento giovanneo è già un intento teologico da questo punto di vista. Un solo sacrificio, quello del Cristo che muore per la salvezza di tutti. E quindi adesso mi avvio a concludere. Con il riferimento al titolo poi, qui Giovanni è molto più articolato. E con lui altri due, uno di qua e uno di là, ma Gesù nel mezzo. Anche qui, ma Gesù nel mezzo. Questa specificazione non è presente negli altri Vangeli. perché la centralità del Cristo già è una visione teologica, evidentemente, non quella del porre il Cristo al centro. Ora, Pilato scrisse anche un cartiglio e lo pose sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazoreo, re dei Giudei. C'è scritto così negli altri Vangeli? Più o meno. Questi è il re dei Giudei. Il re dei Giudei, questi è Gesù il re dei Giudei, negli altri tre Vangeli. Nel Vangelo di Giovanni c'è scritto Gesù il Nazoreo, re dei Giudei. C'è una specificazione rispetto a questa caratteristica di Gesù Cristo, che, se ci fate caso, questo è il titolo della croce che è passato nella nostra tradizione, cioè il titolo giovanneo. Noi, quando diciamo cosa c'era scritto sulla croce, c'era scritto Gesù Nazareno, re dei Giudei. È vero per il Vangelo di Giovanni, gli altri Vangeli non rimettono esattamente questo titolo a proposito di Cristo stesso. Perché questo passaggio? Il riferimento non è tanto etnico o geografico. Il nazireato è un'istituzione che troviamo nell'Antico Testamento, che consisteva appunto in una consacrazione particolare a Dio. Viene prescritta nella legge di Israele, appunto nel libro del Levitico, c'è riferimento al nazireato. I nazirei, per esempio Sansone, no? Era un nazireo, erano dei consacrati a Dio. Quindi nel nazoreo che troviamo sulla croce del Cristo, più che riferimento etnico, perché riferimento geografico non è corretto, il titolo che viene utilizzato è nazoraios, e quindi non tanto nazareno ma nazireo come riferimento probabilmente a questa istituzione. Gesù Cristo rispetta il nazireato, difatti, secondo molti aspetti. Allora, alla fine della sua vita dice: non berrò più di questo calice. E quindi questo riferimento all'astensione del calice dopo la ultima cena, fin quando non sarò nella gloria, è visto come una sorta di voto di nazireato che viene connesso alla morte del Cristo come consacrazione. Non berrò più del frutto della vite, non berrò più del calice fin quando. Questo riferimento è un riferimento molto specifico al voto del nazireato, che era proprio questo, quello di astenersi dalle bevande alcoliche. L'altra cosa è il contatto con i morti. I nazirei facevano questo voto per cui non potevano avere contatto con i morti. Gesù Cristo non ha mai contatto con la morte, difatti, perché in quei racconti dove si parla dell'incontro tra Gesù Cristo e un morto, il morto risorge. Gesù Cristo difatti non ha mai contatto con la morte, perché il morto risorge. E Gesù Cristo stesso, nella sua morte, è raffigurato già la sua risurrezione. Gesù non tocca i morti, non tocca cadaveri. Questo è oltremodo chiaro. Quando incontra dei morti nei Vangeli si sottolinea il fatto che Gesù Cristo li faccia risorgere. Questo aspetto è un altro richiamo al voto di nazireato, probabilmente, che si trova nel libro del Levitico. E poi c'è riferimento a ciò che ho scritto. Alla pagina successiva voi trovate riferimento a Maria che si trova presso la croce. Questo aspetto diventa un aspetto singolarmente presente in tutte e quattro le redazioni evangeliche. Cioè tutti e quattro i Vangeli parlano della presenza delle donne presso la croce, ma nel Vangelo di Giovanni, nello specifico, si sottolinea che tra le donne che si trovavano presso la croce si trovava la madre del Signore. E lì c'è il dialogo famoso tra la Vergine e suo figlio. Questo dialogo, che è un dialogo dalla portata immensa da un punto di vista ecclesiologico, soprattutto per la riflessione giovannea, pone al centro una necessità che diventerà un comandamento perentorio non solo per la Vergine Maria, ma per tutta la comunità cristiana. L'ultimo comandamento del Cristo nella sua vita. L'ultima parola, non da rileggersi sentimentalmente in maniera esclusiva, ma da rileggere come un monito per la vita di ciascuno di noi. Donna, ecco tuo figlio. l'amore dei cristiani non è più amore fraterno, ma è amore filiale. Non vi dovete amare come fratelli e sorelle, vi dovete amare come una madre ama i propri figli. Gesù Cristo non usa la parola fratelli, la utilizzerà una volta nel Vangelo di Giovanni dopo la risurrezione. Ma Gesù Cristo non chiama i suoi mai fratelli e sorelle. Questo non è un termine propriamente gesuano, non è nemmeno ebraico tra le altre cose. Gesù Cristo usa l'espressione amati, amici amati, perché l'aspetto fondamentale è che si deve fare un passaggio epocale, quello che noi rileggiamo per la Vergine Maria, ma che riguarda tutti quanti noi, l'amarsi gli uni gli altri non come fratelli e sorelle, ma come una madre ama i figli. Donna, questo è tuo figlio, non è rivolto solo alla Vergine, ma diventa un imperativo categorico per l'intera comunità cristiana. E soprattutto un invito alla madre, non rileggiamo i Vangeli sentimentalmente, cerchiamo di incarnarli nella nostra esistenza e nel dono totale. Devo concludere, mi rendo conto, vi voglio far notare, vi invito a leggere e a continuare la lettura personalmente rispetto a quelli che sono i passaggi successivi. Vi faccio una domanda, così verifichiamo, va bene? Posso farla una domanda? Versetto 34 di Marco, possiamo leggerlo tutti quanti? Marco 15, pagina 549, versetto 34, sempre del capitolo 15. Possiamo leggere insieme? Prego.
E allora Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Adesso possiamo leggere lo stesso versetto in Matteo. In Matteo, versetto 46. Adesso possiamo leggere lo stesso versetto in Luca? E in Giovanni? E perché? La comunità di Luca è pagana e quindi non, l'Antico Testamento non è citato direttamente nel Vangelo di Luca e in Giovanni non hanno più accesso all'Antico Testamento, di conseguenza non hanno accesso diretto e non possono citare direttamente il testo sacro. Non è che uno porta una testimonianza o uno ne porta un'altra, ci sono delle ragioni di ordine storico. La vedete, l'evidenza è chiara, leggetevi tutti i Vangeli. Adesso prestate attenzione a questa cosa: quanto Matteo e Marco citino direttamente il testo sacro, quanto Luca e Giovanni non lo facciano. Però sapete il motivo, il motivo c'è. Motivo è chiaro di questa mancanza di citazione. Non che uno ha sentito, scusate, allora uno ha sentito Eloi, Eloi e Nato non l'ha sentito. E invece dovete immaginare le comunità evangeliche. Vi tolgo 5 minuti sulle domande, non vi pigliate collera, devo dire quest'ultima cosa. Allora, non vi prendete colle, non facciamo come i farisei, il sabato è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato, giusto? Presidentessa, gli orari sono fatti per l'uomo, non l'uomo per gli orari, però arriva la pizza, ho capito, la pizza, l'organizzazione, sì, ma non siamo farisei, allora, a partire da questo presupposto, mi prendo solo 2 minuti, non è la domanda anche che ci viene posta poi dal mondo laico rispetto alla credibilità dei Vangeli. Dicono: ma non è credibile che uno ha sentito il grido di Gesù sulla croce e un altro non l'ha sentito. E invece noi dobbiamo immaginare le comunità di Matteo e Marco sedute in sinagoga che sentono questo salmo recitato e pregato nella liturgia, che si danno un colpo di gomito gli uni gli altri e dicono: a noi ci hanno detto che Gesù sulla croce pregava il Salmo 22. Noi sappiamo che Gesù sulla croce pregava il Salmo. scrivi è importante, è Gesù che grida sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma quel grido che per noi sembrava un grido senza speranza, oggi alla luce della risurrezione è un canto di gioia. Perché nel mio Dio perché mi hai abbandonato, alla luce della risurrezione Dio non abbandona il figlio, perché nel terzo giorno lo fa risorgere. Ed è sempre con il figlio, però scrivi, non dimenticare, sono passaggi fondamentali, non si può dimenticare. Va bene, allora, compito a casa, finire la lettura secondo, non solo finire, ricominciare perché non abbiamo saltato la parte iniziale. Terminare la lettura, leggersi tutti i brani sinottici con matite colorate alla mano, sottolineare, cerchiare, cercare di calarsi nella vita delle comunità credenti che ci hanno consegnato questo testo. Ricordate che non è possibile credere in Cristo se non si crede nella Chiesa, perché è la Chiesa che ci ha consegnato questi testi, una comunità credente ci ha consegnato la verità. Quindi il primo atto di fede noi lo facciamo nei confronti di quella comunità credente che ci ha consegnato questo testo. Non ci è stato calato dal cielo questo testo.
Ci sono domande?
Abbiamo delle domande, 10 minuti per le domande, non vi alzate. Ciao Renato, buone cose. Buon rientro a lei, grazie a lei. Le domande, fratelli, si sente la vostra voce poi nella registrazione.
Ci puoi chiarire meglio, quando accusano Gesù di aver detto di non pagare le tasse, che non ho trovato nel riscontro, rispetto a quando invece dice dai a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel di Dio?
No, l'accusa rispetto al fatto che Gesù non paghi le tasse è ben chiarita in Matteo 17, dove dicono che Gesù Cristo non paga il didram, e quando si parla del dare a Cesare quel che è di Cesare, anche lì il tentativo è sempre di riportare Gesù su questa accusa. E quando si parla di sobillare il popolo, non si parla di sobillare il popolo contro Cesare in senso generico. Il sobillare è legato all'aspetto economico che è già stato sottolineato nelle accuse precedenti, perché i suoi detrattori risottolineeranno questa cosa. Tra le altre cose, quello che vi dicevo pure la scorsa volta, Gesù non è povero, nel senso che Gesù ha una proprietà. Non sappiamo dove Gesù Cristo avesse una proprietà, ma ce l'aveva, perché in Matteo 17 si parla della necessità da parte di Cristo di pagare questo didram, che era la tassa sulle proprietà, e Gesù dice ai suoi discepoli di andare a pescare un pesce, e lì avrebbero trovato nel ventre del pesce il didram, che era la tassa sulle proprietà. Probabilmente Gesù a Nazareth evidentemente aveva qualcosa, un pezzo di terra, non lo so, ma un minimo di proprietà. Gesù non è povero, cioè c'è qualcosa. Quindi è qui su questo punto che cercano di prenderlo, perché sanno che i romani sono suscettibili su questo aspetto. Non tanto sull'aspetto della sobillazione da un punto di vista politico, ma proprio su quello economico.
Václavic, quando parla di democrazia, e specialmente...
Fratelli, non sento, mi dovete perdonare.
Fa un esempio molto importante, cioè quando Pilato dice al popolo chi volete, e lui dice, Václavic, che è un noto filosofo della giurisprudenza, dice ma è mai possibile che il popolo poi debba decidere delle sorti, e alla fine non è possibile che la democrazia possa decidere? Lei che ne pensa?
Allora, questo più che da un punto di vista giuridico, questo è molto facile da un punto di vista testuale. Il processo di Gesù è impostato come un processo ingiusto, perché Gesù viene processato di notte. Ora, secondo la Mishnah, i processi non possono svolgersi di notte perché il popolo doveva assistere al processo di un uomo, perché il popolo poteva pronunciarsi sul giudizio e la condanna di un uomo. Qua non stiamo parlando di diritto occidentale, qua stiamo parlando ancora dell'ambito del diritto ebraico sinedriale. Quindi ci sono delle leggi che sono completamente diverse dalle nostre, quindi il popolo può parlare. Coloro che condannano Gesù dicendo crocifiggilo, crocifiggilo, sono colpevoli fino a un certo punto. Loro non hanno assistito al processo di Cristo, che è stato di notte ed è stato senza popolo. Quindi coloro che gridano crocifiggilo hanno Cristo che gli viene proposto già con una condanna, e la condanna è molto grave, perché Gesù è accusato di blasfemia, che è la condanna più alta che si possa avere da un punto di vista religioso. Ed è chiaro che loro dicano crocifiggilo, crocifiggilo, ma perché lo dicono con un certo gradiente di inconsapevolezza. Gesù ha subito un processo ingiusto, non è un processo regolare. Vi volevo dire un'ultima cosa pure, e poi penso c'è un'altra domanda. Altre domande, non ve le tenete, non ve le contenete le domande.
A proposito dei tre giorni e della resurrezione, se fossimo stati presenti con una cinepresa durante queste tre giornate, alla fine delle tre giornate, che cosa avremmo visto? Se avessimo potuto registrare,
cioè, ma inteso proprio
no, proprio con la cinepresa,
dove dovevamo stare con questa
col sediolino davanti alla,
ma appresso a Gesù o...
no, proprio appresso a Gesù, ci mettiamo là e
cioè,
aspettiamo
anche nel sepolcro.
No, cioè, proprio fuori al sepolcro, ovviamente
no. Fuori anche dentro,
proprio dentro,
quindi con delle telecamere a circuito chiuso,
esatto, no?
Quindi tipo il grande fratello della passione. Allora, cosa avremmo visto? Avremmo visto quello che ci viene narrato dal testo. Avremmo visto la morte di un uomo e la risurrezione di un uomo, e saremmo rimasti increduli davanti ad un mistero che ci avrebbe lasciato senza parole. Ma se io anche riprendessi con la cinepresa tutto quello che è accaduto alla vita di Cristo, quale comunicazione umana, fin anche la comunicazione cinematografica, è credibile e non reinterpretabile? La comunicazione è imperfetta in ogni sua forma, non esiste la comunicazione perfetta. Quello che avrei visto, avrei detto che non era così come lo vedevano i miei occhi. Per questo il processo, la fede è l'elemento necessario per poter rileggere ovviamente i racconti della morte e risurrezione del Cristo, perché anche una ripresa cinematografica non mi lascerebbe senza domande e quesiti, perché il punto non è questo. Il Vangelo non ci vuole lasciare senza domande, dando risposte a tutte le questioni che abbiamo aperte. La Sacra Scrittura è il luogo di libertà, l'uomo davanti alla Bibbia si deve interrogare. Ci sono le contraddizioni avvolte nella Scrittura proprio per questo, perché tu devi scegliere, devi fare sempre una scelta. Quando quella scelta la fai insieme alla tua comunità, noi la chiamiamo ortodossia. Quando la scelta la fai tu e basta, senza confrontarla con nessuno, la chiamiamo eresia, perché non è democratica. Però il punto fondamentale è questo: cosa avremmo visto? Quello che ci trasmettono i Vangeli. Ma questo a partire da una dimensione ovviamente credente, ma credente sempre. Se io le dico, se avessi messo le telecamere a circuito chiuso per riprendere le guerre del Peloponneso, che cosa avrei visto? Cosa avrei visto? Se avessi ripreso la battaglia delle Termopili, che cosa avrei visto? Avrei visto veramente, così come mi raccontano le fonti storiche, di questa impresa martiriale delle Termopili? O forse il racconto storico, nella sua trasmissione storica, qualunque racconto storico, è un racconto che mi lascia un margine di incredulità? Perché la trasmissione scritta non è perfetta per nessun racconto storico, per nessuno. E chiaramente così noi facciamo, ma la ricostruzione della storia antica la facciamo così, quando è possibile. Poi quando non è possibile ci dobbiamo bere così come sta il racconto di un unico autore. E sono tanti casi della storia antica in cui io non ho quattro fonti, ma una fonte che mi racconta un episodio storico. Tantissimi nella storia antica. Per i quattro Vangeli ho quattro fonti, quantomeno, che posso mettere insieme e comparare. Per tanti episodi della storia antica non ho tante fonti. Per esempio, per quanto riguarda la guerra del Peloponneso, io non ho tante fonti, le devo ricostruire sulla base di Tucidide, per esempio. No, no, non, è, non deve alzare la voce, deve proprio parlare al microfono.
No.
Perché se no non registra.
Perché i Vangeli apocrifi sono così bistrattati dalla Chiesa? Non sono pubblicati. Sempre i bambini, i nostri bambini non ne sanno niente. Io ne so qualche cosa per qualche ingiuscio sentito, qualcun altro non ne sa niente. Perché? Invece secondo me sono molto attendibili, perché poi sarebbe un po' la voce del popolo, no? Potrebbero dirci qualcosa in più.
No, le tradizioni apocrife non sono, non è il fatto che nelle tradizioni apocrife non vi sia nulla di attendibile. La questione sulle tradizioni apocrife è che le tradizioni apocrife risentono importantemente di tradizioni locali che non hanno più contatto con la tradizione prima sulla vita di Cristo. Cioè, nel senso che gli apocrifi riprendono, innanzitutto sono molto tardivi, e questo non è un problema piccolo. Cioè, l'apocrifo più recente che io ho a disposizione risale alla seconda metà del secondo secolo. Quindi sono passati da Cristo circa 120 anni. Questo è il primo problema. Secondo problema è il fatto che gli apocrifi tendano a sottolineare completamente la divinità del Cristo, annullandone quasi completamente l'umanità. Cristo è solo divino, o addirittura è completamente trasfigurato, diventa proprio un altro personaggio rispetto alle narrazioni dei Vangeli canonici. Quindi il problema degli apocrifi è questo: la secondarietà, sono tardivi, non sono letti da tutte le comunità credenti, ma solo da alcune comunità credenti, e l'ultimo punto è che appunto tendono ad esacerbare alcune visioni, e questo li rende meno credibili, ovviamente. I Vangeli invece canonici sono più credibili proprio perché conciliano tra di loro diverse posizioni. Dico l'ultima cosa, Presidentessa, l'ultimissima. No, è arrivata la pizza?
No. No,
ho un minuto e mezzo.
Sì, io volevo essere chiarita. Perché se Cristo ha aderito completamente al progetto del Padre, poi si è sentito abbandonato sulla croce?
Allora, il punto è questo, che Gesù Cristo sperimenta, si è fatto veramente uomo. Non sarebbe stato veramente uomo se dell'uomo non avesse sperimentato tutto. E l'aspetto del sentirsi abbandonato è un aspetto propriamente umano. Allora l'umanità del Cristo, se non avesse abbracciato anche quello, sarebbe stata un'umanità imperfetta e anche incredibile, no, come umanità. Chi di noi non sperimenta la sensazione dell'abbandono? E Cristo si è fatto uomo, uomo, uomo. Quindi gli evangelisti vogliono sottolineare proprio questo: colui che è morto sulla croce non è un supereroe stoico, è un uomo uomo, al 100%, anche in quegli aspetti dell'umanità che ci scandalizzano, perché questa umanità di Cristo ci scandalizza. Ma perché ci scandalizza? Scandalizza anche gli autori dei Vangeli in parte, perché alcuni lo tolgono il grido di Cristo dalla croce. In che senso? No, non li vedo incompatibili, no, da questo punto di vista. Innanzitutto perché evidentemente fanno riferimento a momenti diversi della passione del Cristo. Perché il grido del "perché mi hai abbandonato" è il grido che precede immediatamente la morte. Il parlare con la madre è già un po' prima. Quindi nella dinamica della passione è ovvio che il momento più di tensione massima è quello dove stai morendo, dove percepisci totalmente l'abbandono del Padre. Vi volevo dire quest'ultima cosa, proprio 20 secondi, 20, 19, 18. Allora, un passaggio importante che è spesso trascurato riguarda il trattamento di Cristo da parte di uno dei membri del Sinedrio, che sarebbe Giuseppe d'Arimatea. Innanzitutto Arimatea non è una località, Arimatea è una professione. Giuseppe d'Arimatea, Arimatà, è colui che porta il lettino, e l'Arimatà era il membro del Sinedrio che si occupava della sepoltura dei morti. Per questo Giuseppe ha un sepolcro a disposizione, perché c'era, come tipo il messo comunale che si occupa della sepoltura, così c'era un membro del Sinedrio che si occupava delle sepolture, che si chiamava Arimatà. È interessante osservare questo. Gesù viene sepolto da un membro del Sinedrio in un sepolcro che evidentemente era a disposizione del Sinedrio, Questo passaggio ci fa capire che la condanna di Cristo non era una condanna sinedriale, cioè nel senso che la convocazione del processo di notte, la non partecipazione di tutti i membri del sinedrio e la sepoltura di Cristo consentita addirittura da uno dei membri del sinedrio, che non viene perseguitato per questo, ci fa capire che in realtà non erano tutti i giudei che volevano Cristo morto, ma c'era una componente che tira a Cristo un inganno. Cristo è processato. Ciao, qui presidentino.
Prima,